La seconda nota è che noi viviamo una fase in cui l'aspetto della creazione del mondo è fortissimo. Cioè noi disponiamo sempre più di mezzi straordinari per creare un nuovo mondo. E anche questa è una cosa nuova, perché se l'uomo della tradizione aveva come risorsa fondamentale quella di mettersi dentro, di adattarsi, no? Se l'uomo della modernità si è dato come obiettivo quello di trasformare il mondo, e l'uomo della relatività ha l'obiettivo di creare il suo mondo. Non solo egli utilizza le risorse del mondo, i modi di produzione, ma crea proprio, sta creando un po' alla volta il mondo dell'uomo. Cioè, si intravede nella sessualità, ma in alcune tecniche della genetica, della vita, no? Possibilità proprio di un salto antropologico, no? Che l'uomo possa cambiare di qualità, eh? Le conoscenze scientifiche, le capacità tecniche, le possibilità offerte dalla collaborazione internazionale. La comunicazione al di fuori dei limiti di spazio e di tempo mettono l'uomo sulla soglia del mondo imprevedibile di una sua creazione. Le possibilità del nucleare, dell'elettronica, dell'informatica, della genetica hanno già intessuto una serie di relazioni che mettono l'uomo in una situazione completamente nuova e in un rapporto nuovo allo spazio e al tempo che cancella la distanza alla quale tutti i nostri predecessori umani si sono dovuti sottomettere. Non è un caso che si parli di intelligenza artificiale, appunto, no? Artificiale è in effetti il mondo che noi creiamo a partire da materiali, molecole, specie, che senza il genio dell'uomo non esisterebbero, no? Il campo genetico di cui noi incominciamo a detenere le chiavi, no? E la cui esplorazione avanza a grandi passi, permette di immaginare cose incredibili, dalle terapie geniche fino alle trasformazioni genetiche in tutti i campi della vita e anche del vivente artificiale. Cioè noi continuiamo a dire, adesso le controlliamo, cioè abbiamo una sorta di sicurezza antropologica e diciamo sono mezzi che usiamo. Ma il potere qui è talmente tale che si può arrivare al fatto che non regge più la tua filosofia, la tua visione, ne nasce un'altra di filosofia, hai capito? Si discuteva già ai tempi di Hegel nell'Ottocento se la macchina, l'industria avrebbe cambiato l'uomo, se l'uomo poteva usarla, importante usarlo bene, no? C'era sempre questo dico. E invece la macchina ha cambiato l'uomo. Ha cambiato le città, ha cambiato le case, ha cambiato gli orari, ha cambiato l'amore, ha cambiato l'educazione. I dibattiti aperti sulle condizioni e i limiti della ricerca, delle sue applicazioni, e comitati morali, no, etici, fino a quando possono riferirsi a un umanesimo fondato su una ragione abituato ai tradizionali problemi dell'uomo, no? Perché appunto il mondo che l'uomo crea è anche un mondo che si impone all'uomo che lo ha creato. Il tutto informatico verso il quale noi sembriamo tendere inesorabilmente apre un campo immenso di possibilità a condizione di piegarsi ai suoi protocolli e alle sue discipline. E quindi il controllo della produzione e dell'uso di questi automatismi che l'uomo ha creato continua a spostarsi, no? Terzo, allora, primo, l'uomo incerto della postmodernità è l'uomo teso tra pluralità e uniformità. Secondo, è un uomo che si affaccia sulla creazione di un mondo di cui, che lo può cambiare, che può cambiare l'uomo stesso, no? Che lo cambierà, questo è sicuro, dopo bisognerà vedere appunto. La terza caratteristica è che il il mondo in cui abita questo uomo della postmodernità è una totalità complessa, sistemica, no? Cioè, se l'uomo della tradizione era immerso in un tutto che non è la totalità, al quale si adattava, se l'uomo moderno ha messo tutta la sua energia a dominare questo tutto frazionandolo e riducendolo a leggi, strutture, elementi che lo costituiscono per appropriarselo, l'approccio scientifico. L'uomo della relatività ha coscienza di vivere in una totalità complessa, la cui comprensione, la cui intelligenza attinge molto i modelli della biologia, della linguistica, dell'informatica, eccetera. Cioè, parlare di complessità vuol dire che la conoscenza degli elementi che compongono un sistema e delle relazioni semplici che ci sono tra i vari elementi non bastano a comprendere questo sistema. Il sistema articola una logica sistemica che non è quella dei singoli elementi, è delle relazioni di un elemento con l'altro. Il sistema è più della somma degli elementi che lo compongono, in quanto la combinazione, la struttura, l'organizzazione danno al sistema delle capacità che gli sono proprie e fanno emergere atteggiamenti sconosciuti a situazioni meno complesse, a situazioni di organizzazione meno complessa. Cioè, la nuova informazione che non è contenuta in nessuno degli elementi del sistema può manifestarsi solo quando tutti gli elementi sono riuniti per formare il sistema. E questo non è appunto una comprensione del tutto. C'è una differenza tra il tutto e la totalità. È la differenza che c'è, per esempio, nella concezione del cosmo come sfera, disposto a gradi, gerarchizzato, che avevano gli antichi, dalla concezione dell'universo in espansione, che non ha un asse, non ha un centro. La concezione appunto relativa dello spazio, dell'organizzazione del mondo. È la stessa differenza che c'è tra il tutto e la totalità complessa, che c'è tra una concezione di una società vista, come nel marxismo per esempio, come una costruzione che parte dall'infrastruttura economica che determina le sovrastrutture ideologiche, e la concezione invece di una società multipolare in cui ciascun polo è in interazione con tutti gli altri e serve da base di analisi del funzionamento dell'insieme, no? E quindi la totalità è una combinazione incessante di insiemi diversi presi in reti di relazioni, senza le quali non sono niente, e alle quali relazioni danno la loro consistenza. E quindi la totalità è un sistema aperto, ed è un sistema di rapporti, dove tutto al suo interno è relativo, no? Tutto ciò che è in relazione interdipendente. In questo senso non c'è assoluto, cioè qualcosa che esisterebbe senza legame. Certo, ci possono essere delle dominanti, delle egemonie, delle preponderanti economiche, culturali, religiose, no? Che qualcuno potrebbe voler far passare come assolute. In realtà tutto è relativo e l'uomo planetario impara un po' alla volta a vivere nella relatività generale, no? E l'uomo stesso, appunto, è il punto d'arrivo locale di un processo di complessificazione cominciato fin dall'origine dell'universo, 15 miliardi di anni fa, no? Vi ricordate quando abbiamo cercato di fare le nostre catechesi su queste questioni, sull'antropologia, no? L'origine del mondo? Beh, esce un'idea dell'uomo totalmente relativa. Questa capretina qui all'interno. La processione del mondo, che magari tra qualche anno non c'è neanche più, no? Ma questo è vero anche per il cosmo tutto intero, le potenze energetiche che tengono insieme il cosmo, le galassie, le esplosioni, gli sprofondamenti, o la Terra con la rete di comunicazioni che la racchiude in una rete di maglie sempre più fini, la molteplicità degli scambi, il ritmo delle scoperte, delle invenzioni, le società umane. Oh. E tutte queste realtà, appunto, interconnesse in costante cambiamento e divenire, no? Con dentro l'uomo. Il quarto tratto che vi metto lì per l'uomo della relatività non è sufficiente dire che questa totalità complessa, appunto, è costituita da insiemi aperti, in movimento, relativi, no? In interrelazione tra loro, interdipendenti, appunto. Ma sempre sto seguendo un po' Moreno, appunto, bisogna aggiungere anche che questi insiemi sono in equilibri stabili e che il loro ordine è esposto continuamente a dei possibili nuovi ordini, dei disordini, al caso, virgolette, no. O a un nuovo ordine che organizza in maniera diversa, a un disordine che però è fecondo, riorganizza. La crisi, che è una categoria tipicamente moderna, no? Che è costitutiva degli sviluppi della modernità, la crisi continua a ritmare anche il mondo della relatività, ma con questa differenza che la velocità dei cambiamenti aumenta e noi ignoriamo la capacità degli uomini e delle società a controllare questo ritmo di riorganizzazione. Faccio un piccolo esempio. Il problema della disoccupazione, per dirne uno, la mancanza di lavoro, o il problema dell'esclusione, è un aspetto drammatico e complesso di questa situazione. Non è una cosa che diciamo adesso riprendiamo, risistemiamo. Purtroppo non è così. E questo, per esempio, è uno spiraglio da cui riconsiderare il sistema. Cioè noi siamo guidati e ci stiamo guidando con quattro idee di razionalizzazione di un sistema economico che da tutte le parti, lo si guardi un po' dall'alto, è insostenibile. Però è chiaro che uno che è al governo non lo dice, non lo può dire e non lo sa neanche, secondo me, che capisca queste robe. La gente guarda ciascuno al suo, no? Certo, uno dice poi, però la coscienza cresce, perché l'immigrazione, per esempio, ci sta facendo, qualcuno di noi sta capendo, capito, ma sta beteghetti, chi se, le cose vanno avanti con una rapidità. Cioè, Moren dice giustamente, cioè, ogni sistema e ogni sottosistema ha la sua capacità di integrare il nuovo, fino a un certo punto, poi scoppia, no? L'integrazione del nuovo dà luogo a una nuova organizzazione e permette l'emergere di nuove capacità. E così è anche per le civiltà, per le culture, no? Alcune hanno resistito, si sono arricchite nell'incontro, anche brutale, con culture diverse, altre sono state sconvolte, altre sussistono allo stato di tracce o isole in insiemi più vasti. È così per l'uomo, è così per la società, è così per le religioni. È così per le religioni, certo. E su questo piano nessuno può predire il seguito della storia umana nella quale i rischi sono proporzionali alle potenzialità nuove che stanno venendo alla luce, no? Io ve l'ho detto già 36 volte, mi pare, adesso non ho contato le ultime, che quel grande libretto di Romano Guardini, quel prete di Verona, sul controllo, adesso non so se il titolo è questo, Modernità e potere, di Morcelliano, ma un libricino così. indicava come la vera questione, il vero problema dell'età moderna, il controllo del potere, no? Cioè, qui noi stiamo acquisendo dei poteri, ma non abbiamo la testa per guidarli, non abbiamo il cuore per condividerli a sufficienza, no? Cioè, ci sta sfuggendo di mano la faccenda. E quindi, quest'ultimo tratto che caratterizza la totalità, che è l'incertezza, o se volete la parte di aleatorio, che caratterizza l'organizzazione, il funzionamento della totalità complessa. E quindi, cito Morin, l'incertezza è al centro dei sistemi riccamente organizzati. Più sono organizzati, più sono incerti. Non come defiance del sistema, ma come condizione di vita. Deve continuamente cambiare, no? Dalla mutazione genetica al comportamento mai del tutto prevedibile di un uomo e di una società, tutta la totalità è attraversata dal caso, dal caos e talvolta da catastrofi che la rendono a priori incomprensibile e ingovernabile. La modernità pensava di dominare il caso, la relatività lo integra come una componente della necessità. Caso e necessità. Monod, grande genetista, ateo, Fossula. E l'uomo della relatività, che pure sa molte più cose e che le conosce sempre meglio e che spesso ne trae un vantaggio geniale, sa anche che il processo di conoscenza è indefinito e nello stesso tempo sa che ogni sapere è provvisorio, che ogni verità è semplicemente approcciata, no? Rinunciando ai miti dell'omniscienza, è entrato nella relatività del sapere e accetta con coraggio, con lucidità, la sua condizione di cercatore. I fattori di incertezza e di aleatorietà reintrodotti in fisica e in biologia hanno contribuito allo statuto di relatività della verità scientifica, no? E su questo il filosofo della scienza si cita sempre Popper, no? Il quale sottolinea che è proprio la falsificabilità di un sistema la caratteristica di una conoscenza corretta, no? È la refutabilità, la non verificabilità di un sistema che occorre prendere come criterio di demarcazione tra scienza e non scienza. Cioè un sistema facente parte della scienza empirica deve poter essere validificato, stimato dall'esperienza. E d'altra parte, la ragione scientifica è sempre più consapevole delle condizioni economiche, sociali, politiche e della produzione delle conoscenze. Quello che sta succedendo attorno al Mediterraneo, no? E per il quale io e noi tutti, mi pare, siamo largamente impreparati, ma non perché c'è stata una sorpresa. Non sappiamo leggere la sorpresa perché non sappiamo niente cosa c'è dietro, capito? Immaginare che l'Italia, che se non sta attenta, quando diventa un po' buio, va a inciampare dentro a Tunisia, no? Voglio dire, il pensare che gli italiani non avvertano di abitare il Mediterraneo, di essere uno scendiletto, un tappeto del Mediterraneo, no? E che quindi, per dirne una, il nostro governo, ma appunto non è peggio di noi, si vanti di avere rapporto con Gheddafi per controllare il Maghreb e le immigrazioni. Cioè l'impreparazione assoluta che noi abbiamo a capire tutto il mondo arabo e avere con queste terre un puro rapporto ereditato dalle colonie e quindi ci interessano i pozzi di petrolio e ci interessano i rapporti commerciali. È assolutamente incapace di pensare, beh, non stiamo più pensando neanche all'Europa, immaginati se pensiamo al Maghreb o alla Turchia e all'Asia Minore, di cui noi siamo un promontorio, no? Perché poi c'è l'oceano e c'è l'America di là. Toccherebbe a noi la grande mediazione, l'Europa, no? o il fatto che usciamo dai quattro stereotipi stupidi che l'Islam è il fondamentalismo, no? E che non sappiamo renderci conto di cosa può voler dire il rapporto tra Islam e Europa. È un esempio tipico della complessità di cui noi siamo totalmente ignoranti, capito? No, citavo questo solo per dire che gli unici centri di ricerca che sono delle cose artigianali sul rapporto tra Europa e Maghreb, in Italia sono, ma anche in Francia, anche altrove, no? Cioè sono persone che si devono arrangiare a vivacchiare, no? Nessuno spende 5 lire in una direzione di quel tipo lì, no? Cioè quando per studiare o capire il rapporto col mondo arabo, con l'Africa del Nord, con il Mediterraneo soprattutto, perché, hai capito? Noi siamo nati, ma anche come cristianesimo, perché poi il rapporto tra ebraismo, cristianesimo e Islam sono le religioni di questa vasca del mondo, no? Del Mediterraneo. I grandi monoteismi. Come possiamo affidarci a queste percezioni, non so come dire, di sentimenti perversi che girano quando si parla di questi problemi, no? Girano le battute dei politici, della gente che ha paura. Cioè, ma come possiamo fidarci di sentimenti di questo tipo di fronte a ste robe così grandi? Bisognerebbe fermarsi e dire, spiegatemi, fatemi capire, raccontiamoci, no? Invece appunto il conformismo è che se andate al supermercato, la prima donna che è lì a fare le spese, vi dice lei quelle cose lì sugli arabi, vi dice subito come si leggono. Subito. Scimmiotta le due battute sceme che girano,